vicario episcopale per il settore famiglia e vita, docente presso la facoltà teologica dell'Emilia Romagna, è stato anche mio professore.
Poi, poverino.
Poi direttore dell'ufficio diocesano pastorale della famiglia.
Grazie. Allora, prego, buonasera. Il tema che mi è stato chiesto da Don Isidoro, cioè quello della vita, è un tema sterminato, perché la vita, l'inizio della vita, l'origine della vita, eccetera, eccetera, no? È un tema sterminato dove ci sarebbe da starci sopra per dei mesi. Io faccio lezioni di bioetica, insegno bioetica in seminario, e soltanto per parlare di una delle tematiche, cioè quella dell'articolazione artificiale, a me va via un mese di lezione con 3 ore settimanali, quindi vuol dire che almeno 12 lezioni, 12 ore di lezione, soltanto per parlare della fecondazione artificiale, senza, perché ogni questione ha tanti di quegli aspetti, sottoaspetti, anche perché le tecniche, se si prendono in considerazione il progresso tecnologico, vuol dire è sempre più articolato, sempre più complesso, e quindi per le possibilità di intervento si moltiplicano, e andare a cercare di analizzarle tutte e parlare di tutte diventa sempre più complicato, sempre più lungo. Io qui ho fatto una scelta, ovviamente, e ho scelto di rimanere sul piano dei principi di fondo, delle inquadrature generali, senza entrare nel merito di singoli particolari aspetti, proprio perché credo che sia più importante per voi avere un quadro, possa essere anche più utile per voi avere un quadro un pochino di quelli che sono le discussioni circa i principi generali. Perché parto dalla fecondazione artificiale, per esempio, tanto per partire da un punto, e come sapete la fecondazione artificiale, per esempio, è una tecnica relativamente recente. Fino agli anni 80 la prima bimba in provetta nata, Louise Brown, è nata nel 1979 in Gran Bretagna. Quindi è una tecnica che ha compiuto 40 anni, 40 anni fa, 50 anni fa non c'era, e per non parlare poi di epoche antecedenti dove era assolutamente fuori discussione, e la fecondazione artificiale, per esempio, mira a risolvere, a dare bambini a coppie o a persone che non riescono ad averli per via naturale, o anche in altri casi, per esempio, la maggioranza dei casi di persone che chiedono la fecondazione artificiale sono coppie sterili, e la sterilità oggi è un problema che tocca il 20% delle coppie, quindi il 20% la sterilità è una realtà che è in aumento rispetto a quanto c'era una volta. E quindi la maggioranza delle coppie, per esempio, che chiedono la fecondazione artificiale sono coppie sterili, però in un'altra parte di casi, adesso non saprei dirvi la percentuale, che sono in aumento col progresso delle conoscenze genetiche, la richiesta viene da coppie fertili, ma a rischio di avere, per cause di origine genetica, dei figli affetti da patologie. Per cui, per prevenire la nascita di bambini handicappati, malformati, eccetera, eccetera, allora si ricorre alla fecondazione artificiale. E un'ultima parte di casi, numericamente ridotta, però di grande impatto sull'opinione pubblica, viene da coppie o da singoli che vivono in situazioni particolari o in situazioni delicate. Per esempio penso alle coppie omosessuali, o penso a single, che donne single che vogliono avere la gioia della maternità senza avere la seccatura di un marito. Allora, tutte queste cose. Allora, la procreazione assistita sembra venire incontro e dare soluzioni a situazioni dolorose di questo tipo, perché consente appunto il superamento o il restringimento delle limitazioni forzate imposte dalle leggi biologiche della natura, e invece un ampliamento delle possibilità di scelta e di azione offerte alla libertà umana. Ciò che prima risultava impossibile in virtù delle leggi biologiche non superabili, oggi sembra essere possibile. Però in realtà questo problema ci mette, apre più interrogativi di quanti ne chiuda, anche perché fa il paio con un'altra realtà che apparentemente sembra antitetica a questa, ma che è ugualmente diffusa. Cioè, lo dico in modo molto banale, si investono oggi milioni di euro per consentire alle coppie o ai single che lo desiderano, poi dipende dalle leggi dello Stato, e qui in Italia per esempio la fecondazione artificiale per i single non è permessa, come non è permessa per le coppie omosessuali, in altri paesi sì. In ogni caso è un fenomeno che riguarda il nostro mondo occidentale, il fatto che si investono miliardi per consentire la procreazione a coppie o persone che non riescono o non vogliono averla in modo naturale, e si investono altrettante risorse, fondi eccetera eccetera per consentire di abortire a persone che non vogliono avere dei bambini. Cioè un accanimento quasi pari, ma in certo modo speculare, viene messo sia nella promozione della vita che nella soppressione della vita. Pensate tutta le ricerche scientifiche, per esempio, volte a fare dei contraccettivi, li chiamano contraccettivi ma tali non sono, delle sostanze che inibiscono la vita dell'embrioncino nelle primissime fasi, e in modo che l'embrione sia la pillola del giorno dopo, adesso c'è la pillola dei 5 giorni dopo, la pillola del mese dopo, l'aereo 486 eccetera eccetera, no? Quindi c'è tutta una, e anche lì sono tantissimi ambiti. Allora, tutto questo indica che cosa? Che dietro a questa, spesso, dietro a questa ricerca a tutti i costi di promozione della vita, ma in pari tempo anche dietro a questa ricerca analoga di soppressione della vita, ci sta una convinzione diffusa oggi nel nostro mondo, e che in certo modo è proprio il risultato del progresso tecnico-scientifico. C'è l'idea che in fondo la vita sia una cosa di cui io sono proprietario, e per la quale decido io che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Questo ci mi consente, ho fatto questa premessa per dire una cosa importante, cioè che alla base, come sempre, in tutti i problemi, alla base del discorso etico e delle valutazioni etiche ci stanno sempre delle visioni antropologiche. Cioè, in altri termini, l'etica, lo dico, risponde alla domanda che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Quali comportamenti sono giusti e quali comportamenti sono sbagliati? Ma la risposta a questa domanda, quali comportamenti sono giusti e quali comportamenti sono sbagliati, ne presuppone un'altra alla base, cioè il problema del chi è l'uomo, chi sono io, perché è chiaro che la risposta che io do alla domanda chi sono, o se volete che senso ha la vita umana, perché esisto, da dove vengo, dove vado, diventa poi condizione indispensabile per la risposta alla domanda che cosa devo fare. Perché è chiaro, è la risposta alla domanda cosa devo fare, come devo agire, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, è connessa con la risposta alla domanda precedente, chi sono, perché esisto, da dove vengo e dove vado. Allora, da questo punto di vista, ed è quello che vorrei tentare con voi questa sera, è di darvi una, per quanto posso, una panoramica delle diverse concezioni antropologiche che oggi sono a confronto in bioetica, soprattutto per quanto riguarda l'origine della vita, ma non solo per quanto riguarda l'origine della vita. Sono concezioni che poi si riflettono anche, la prossima volta parleremo del termine della vita, si riflettono anche sul, e comunque si riflettono sul rispetto della vita in generale, perché dietro le varie posizioni etiche, per esempio le diverse concezioni etiche e le diverse valutazioni etiche, ci stanno proprio delle visioni antropologiche. Allora, io vorrei, spero di riuscire, perché non abbiamo molto tempo, ma spero di riuscire a darvi un po' un quadro di quelle che oggi sono le posizioni antropologiche oggetto di dibattito e quella che poi è la posizione della Chiesa, perché la Chiesa ovviamente ha accolto una determinata impostazione, no? Allora, parto, appunto, il problema è chi è l'uomo? E ci sono, vi dicevo, diverse posizioni che si confrontano. Parlo proprio qui a livello sociale, socioculturale, a livello anche filosofico. Un primo gruppo di posizioni, un primo orientamento, diciamo così, sono le posizioni deterministiche. Cioè, l'idea che ci sta dietro al determinismo vuol dire una concezione in base alla quale l'uomo in realtà non è libero di niente. Cioè, la vita dell'uomo è tutta e sempre condizionata. Condizionata da fattori differenti, ma comunque sempre totalmente condizionata. Per cui, per esempio, c'è chi ritiene che l'uomo in realtà pensa di essere libero, ma tutte le cose che lui fa sono determinate dal suo DNA, dal suo patrimonio genetico, no? Allora, la libertà è soltanto un'apparenza, l'uomo crede di essere libero, in realtà non è libero per niente, E ciò che sa, ciò che siamo o ciò che saremo è già scritto nei nostri geni, per cui che io diventi un santo, che diventi un assassino, è già scritto nel mio patrimonio genetico. Il mio patrimonio genetico, noi non siamo ancora in grado di accertarlo, di studiarlo fino in fondo, ma il giorno in cui riuscissimo a conoscere il patrimonio genetico fino in fondo, il patrimonio genetico ci direbbe se quella persona lì diventa un santo o diventa un assassino. Questa è una concezione, dunque, la libertà dell'uomo non esiste, è tutto frutto di condizionamento che a diversi livelli, perché c'è un condizionamento di tipo biologico, di tipo genetico, dato dal DNA, c'è un condizionamento di tipo socioculturale, per cui siamo vittime della cultura, della società che ci circonda, e c'è un condizionamento cosiddetto interazionistico, cioè ci sono posizioni che dicono l'uomo è condizionato in parte dalla sua biologia, in parte dai fattori socioculturali, ma alla fine il prodotto non cambia, cioè il risultato finale è che comunque tu sei completamente condizionato o dalla società o dal patrimonio genetico, così che la tua libertà non esiste. Chiaro che se questo fosse vero, questo vorrebbe dire che siccome non c'è libertà dell'uomo non c'è neanche responsabilità e dunque diventa assolutamente impossibile qualsiasi discorso, per esempio sul peccato, perché il peccato presuppone che io sia libero. Se non sono libero di decidere che cosa fare, non si dà responsabilità e se non si dà responsabilità non si dà neanche peccato e non si dà neanche però merito o virtù, perché il mio agire è totalmente frutto. Questa è una prima concezione e quello che possiamo dire è che le forme di determinismo varie mettono in questione radicalmente la possibilità di un discorso morale. Se vale il determinismo, cioè se l'uomo non è libero, la morale, l'etica non ha senso, è impossibile, perché l'etica presuppone sempre una responsabilità. Lì dove non c'è possibilità di scelta, lì dove non c'è possibilità di gestire, di scegliere, non c'è responsabilità. Queste ci sono delle posizioni, ci sono delle correnti che sostengono questa, fortunatamente sono minoritarie. Più diffuse invece sono le correnti non deterministiche, cioè quelle che ritengono invece che l'uomo sia libero, o perlomeno ci siano dei margini di libertà e quindi di responsabilità nell'ambito della vita umana. Allora, fra queste concezioni, quindi lasciamo a parte le concezioni deterministiche, mi fermo invece su quelle non deterministiche, ne individuo fondamentalmente qui quattro che mi sembrano quelle oggi prevalenti nella nostra cultura e anche nel nostro dibattito contemporaneo. Una prima concezione è quella che possiamo chiamare la concezione soggettivistica, o liberale o anche radicale, secondo la quale alla base di questa concezione soggettivistica ci sta l'idea che non c'è una verità valida per tutti, cioè non è possibile dire sull'uomo delle cose che sono vere per tutti, quindi non è possibile trovare delle verità che siano inerenti a ogni uomo. Ogni uomo si fa la sua verità, quindi non esiste una verità in sé, ognuno si fabbrichi la sua, ognuno pensi come vuole, si fabbrichi la verità che crede. La cosa importante però è che il dogma di fondo che ci accomuna tutti è appunto il principio che siamo liberi. La libertà come l'unica vera, reale caratteristica dell'uomo, è una libertà che, perché poi la libertà devo pur finalizzarla a qualcosa, perché sennò se io sono libero ma però poi non so cosa mi serve la libertà, cosa me ne faccio? E la libertà è finalizzata ed è funzionale al piacere, cioè l'obiettivo a cui l'uomo deve tendere è fondamentalmente il piacere. Quindi l'uomo è libero e la sua vita è finalizzata al piacere. Quindi una concezione dell'uomo che è fondamentalmente di tipo individualistico e di tipo edonistico, se volete, cioè dove il piacere è il valore fondamentale dell'uomo. Chiari i riflessi, per esempio, per converso, quindi la cosa più importante è che io possa soddisfare i desideri. Per cui tutti i desideri che la persona sente, tutto ciò che la persona sente come desiderabile, come bello, diventa in certo modo un valore morale, cioè una cosa buona, una cosa da perseguire. Viceversa, tutto ciò che mi fa soffrire, tutto ciò che non mi piace, tutto ciò che mi costa, tutto ciò che provoca in me sensazioni dolorose, tutto questo è terribilmente è da rigettare, è da fuggire. Allora, proprio perché l'ideale è il piacere inteso come soddisfazione piena dei propri sogni, dei propri desideri, la sofferenza è antitetica al piacere, dunque il piacere diventa il principio guida, la sofferenza diventa la cosa più terribile. Allora, proviamo a qualche deduzione e qualche conseguenza. Per esempio, se io voglio avere un figlio, però non voglio avere la rottura di un marito, E tutto sommato, siccome sono una donna in carriera, non voglio neanche avere la rottura di dover aspettare, stare in gravidanza per 9 mesi, perché... Allora, voglio un figlio, però non voglio un marito e non voglio neanche rimanere incinta perché sennò la mia carriera subisce. Allora, che cosa posso fare? Posso prenotare un utero in affitto? Esatto. Prendo o l'ovulo, lo metto io, oppure prendo un ovulo, acquisto un ovulo, acquisto un seme nelle banche dello sperma, poi faccio fare una fecondazione artificiale e poi se lo voglio tenere io, se voglio avere io la gioia dell'esperienza della gravidanza, lo faccio mettere nel mio utero, se no io poi non sto parlando di me personalmente perché io non ho neanche l'utero, ma se invece però voglio non voglio avere la seccatura di dovere per 9 mesi, allora prendo qualcuno, qualche donna, pago, qualche donna che sia disposta a portarsi il bambino in grembo 9 mesi, al parto me lo scodella lì, io prendo il bambino e ho soddisfatto i miei desideri. Problema? Se però, dunque, ho soddisfatto il mio desiderio di maternità o di paternità, però può succedere anche che per esempio il bambino a un certo punto risulti non sano. Allora, in questo caso la gravidanza del bambino per me non è più un motivo di felicità, diventa un motivo di tristezza, un motivo di sofferenza. Allora, con la stessa logica con la quale io l'ho voluto, con la stessa logica lo elimino, perché finché e nella misura in cui l'altro, il bambino, è per me elemento felicitante, bene, ma quando però il bambino o qualsiasi altro diventa per me elemento di dolore, allora con la stessa logica io lo elimino. Il principio di fondo in questa visione è il piacere e la soddisfazione dei propri desideri e di riflesso il rifuggire tutto quello che mi genera sofferenza. È chiaro che questa è una concezione, appunto, vi dicevo, fortemente individualista, no? Perché al centro della prospettiva sta il soggetto unico, cioè il soggetto visto come una realtà a sé stante, e il suo piacere o la sua sofferenza soggettiva, che diventano il criterio fondamentale in base al quale tutto viene valutato. Chiaro che il rischio, adesso non sto a farvi più un'analisi dettagliata, ovvio che questa assolutizzazione del desiderio è una cosa estremamente discutibile, perché chi l'ha detto che tutti i desideri sono da seguire e che tutti i desideri sono buoni? Oltretutto voi sapete meglio di me che, per esempio, la pubblicità è fatta apposta per suscitare dei desideri che noi non abbiamo, no? Cioè, non so se avete... prendete i caroselli, non so, adesso non c'è più carosello una volta, io sono rimasto indietro, anche perché la televisione la guardo molto poco, ma quando ero bambino io c'era carosello, allora lì le pubblicità erano tutte raccolte, lì invece adesso ormai credo ci sono pubblicità, ma la pubblicità, per esempio, ti fa credere che se tu, non so, mangi quella data pasta, ti pulisci il sedere con quel data carta igienica, bevi quel dato aperitivo, prima la vita, finché non hai assaggiato quella cosa lì, non hai sperimentato quella cosa lì, la vita è grama, dopo che hai sperimentato quella cosa lì, tutto diventa bello, tutto diventa gioioso. L'idea è quella che tu soddisfa il desiderio soddisfatto diventa per te una fonte di pace, di gioia. Su questo si basa la pubblicità. La pubblicità è un suscitare dei desideri che che noi non abbiamo proprio per farci consumare di più, e alla fine però questo correre dietro ai desideri non aiuta la persona a crescere. Guardate che ci lascia bambini. La persona che cresce non è quella che corre dietro a tutti i desideri e a tutte le voglie che gli passano per la testa. La persona matura è quella che è capace di fare un discernimento circa i desideri. Ci sono dei desideri che sono davvero espressione delle esigenze più profonde della mia persona, ma ci sono anche dei desideri che sono espressione della stupidità, e che sono espressione del vuoto. Allora, non tutti i desideri devono essere seguiti o possono essere seguiti. Una seconda concezione che si affianca a questa e che oggi è molto di moda, è molto forte, è la concezione che viene chiamata utilitaristica. La origine di questa concezione è nel mondo anglosassone. C'è una concezione che viene dal mondo anglosassone. Il principio guida, qui, come dice il termine stesso, non è tanto ciò che piace, come nella prima concezione, quanto piuttosto ciò che è utile. Infatti non a caso si chiama utilitarismo. L'utilitarismo, ci sono diverse forme di utilitarismo che sono diffuse, però vi dico le tre caratteristiche che accomunano tutte queste forme di utilitarismo. Prima di tutto, l'utilitarismo fa dipendere la valutazione degli atti dalle conseguenze. Cioè, una certa azione è buona o è giustificata se produce conseguenze migliori di tutte le altre scelte possibili. Quindi scelte che producono una maggiore utilità. Seconda cosa, le conseguenze sono il grado di benessere che questa azione o quella serie di azioni produce quindi un miglior stato di vita, diciamo così. Però la terza caratteristica, e qui sembra che la posizione utilitaristica si avvicini alla posizione che dicevo prima, la posizione soggettivistica, ma la differenza fondamentale sta nel fatto che il benessere che deve essere massimizzato non è soltanto quello del singolo, ma il benessere invece che viene considerato è quello di tutti gli individui che sono coinvolti, per esempio di tutti i membri di una società. Allora, per questo potremmo dire, se dovessi potessi definire il principio etico fondamentale dell'utilitarismo, direi così, lo formulerei così: ottenere il bene più grande per il maggior numero possibile di individui. Questo è l'utile per l'utilitarismo, il bene più grande per il maggior numero possibile di individui. Però il modo in cui avviene la distribuzione della felicità fra gli individui è, a meno in prima istanza, indifferente per il calcolo utilitaristico. Cioè, mi spiego, per esempio, in una società può succedere che per il maggior bene di tanti ci debba rimettere qualcuno. Faccio un esempio molto, molto concreto, così ci capiamo subito. Pensate, per esempio, la sperimentazione sugli embrioni, dove io prendo un embrione che è portatore di tare, quindi un embrioncino che non sarà mai una persona sana, un embrioncino che forse anche morirà tra breve, e lo uso come cavia per sperimentazione. Questo perché? In modo tale che crescano le conoscenze scientifiche e molti possano avvantaggiarsi di quegli esperimenti e di quella ricerca. Però l'embrioncino che viene ridotto allo stato di cavia, lui poverino non sa vantaggio di niente, perché lui deve, cioè viene in qualche modo immolato per il bene della maggioranza. Allora, nella prospettiva utilitarista non conta tanto il singolo individuo, è cercato il maggior utile per la collettività, quindi per il gruppo, per la comunità a cui si fa riferimento, è maggior utile complessivo, è maggior utile globale. Però poi questo utile può essere di grande vantaggio per tanti, ma se poi qualcuno ci deve rimettere e finisce per fare appunto la cavia, pazienza, peggio per lui, ma il bene della maggioranza, cioè il bene dei tanti, giustifica la sofferenza dei pochi. L'importante è che il complessivo, l'esito complessivo sia un esito altamente vantaggioso. Quindi l'importante è che, per esempio, il progresso scientifico vada avanti, perché un progresso scientifico che va avanti è un progresso scientifico che poi si riflette a beneficio di tutti, perché tutti quanti poi ne traiamo dei vantaggi, no? Se poi qualcuno ci deve rimettere, amen, insomma. E a un certo punto poi, oltretutto, si fa, siccome poi bisogna darsi una regola in questo, in questa scelta, perché chi scegliamo, allora si insiste molto nell'utilitarismo contemporaneo sul principio della qualità della vita, che vuol dire concretamente questo, applicato per esempio agli embrioni, no? Un embrione di buona qualità, un embrione sano, robusto, che ha probabilmente delle prospettive, cioè vive in una famiglia dove è cercato, è atteso, è desiderato, eccetera, eccetera, quell'embrione lì non lo tocca nessuno. Ma un embrioncino, per esempio, portatore di tare, ha una cattiva qualità di vita, che vuol dire che o morirà molto presto, forse non arriva neanche alla nascita, o anche se arriva alla nascita e poi sopravvive, ma poverino, sarà sempre un handicappato. Cioè quello è... Allora, in questa situazione l'utilitarismo dice è possibile usare delle persone come cavie quando questo sia giustificato dal maggior bene, dalla maggior utilità complessiva della società, dal maggior progresso scientifico, eccetera, eccetera, no? Quindi la sofferenza di qualcuno è legittima, o addirittura la soppressione di qualcuno è legittimata dal vantaggio della maggioranza, dal vantaggio di tanti. Io vorrei soltanto ricordarvi che in certo modo anche le SS nei campi di concentramento avevano la stessa logica, per cui sapete che le SS facevano gli esperimenti sui prigionieri, per esempio per cui, per esempio, siccome succedeva che durante in guerra i soldati per esempio rimanevano bruciati con i lanciafiamme, oppure in Russia rimanevano congelati, allora per sapere come reagiva un corpo umano di fronte al congelamento, poi di fronte all'ustione, allora si ustionavano oppure si congelavano a bella posta i detenuti ebrei per vedere poi perché così avevi delle cavie umane sulle quali facevi sperimentazione e i risultati che ottenevi erano molto utili poi da applicare, perché così sapevi come reagiva il corpo umano in determinate situazioni, quindi quali terapie potevano essere adottate. Allora questa è la logica del vantaggio di tanti, però quei poverini, che ci, qualcuno ci deve pur scapitare, e quindi terza concezione è quello che viene chiamato il modello contrattualistico o convenzionalistico. Cosa ci sta dietro a questa? È un, anche questo è un modello molto, molto diffuso, che parte da questo presupposto. Noi viviamo oggi una situazione di grande pluralismo. Le nostre società, specialmente qui in Occidente, ma non solo, le nostre società oggi sono caratterizzate da un forte pluralismo. Pensate alla nostra società italiana. In Italia, fino al 1700-1800, c'era praticamente una cultura unica, che era la cultura cristiana, che dominava praticamente incontrastata. Poi dal 1700-1800 in avanti e fino agli anni 80 non c'era più una sola cultura, ce ne erano almeno tre che si confrontavano. Accanto alla cultura cristiana c'era la cultura marxista e c'era la cultura liberale, allora che poi erano i grandi partiti nel dopoguerra, perché penso che i grandi partiti che hanno caratterizzato la vita politica italiana nel dopoguerra erano la Democrazia Cristiana, espressione del mondo cattolico, il Partito Comunista, espressione del mondo socialcomunista, e poi invece il mondo liberale era un po' sparpagliato, però c'era il Partito Liberale, c'era il Partito Repubblicano, che era l'espressione di quella cultura, però comunque le tre grandi culture erano queste qui, che si sono confrontate in Italia negli anni sia prima della guerra che dopo. Però adesso anche questo non è più vero. Il fenomeno dell'immigrazione di massa che caratterizza questi ultimi decenni ha fatto sì che oggi noi ci troviamo di fronte a un pluralismo ben più ampio, perché il pluralismo non è più soltanto, non abbiamo più soltanto i cattolici, i marxisti e i liberali. Il pluralismo è diventato ben più un pluralismo anche di tipo religioso. Abbiamo molti musulmani, abbiamo molti ortodossi, gente che viene, tutti gli slavi che vengono dall'est, che sono ortodossi. Dunque abbiamo un pluralismo molto marcato, e in una società complessa come la nostra il pluralismo tende a diventare sempre più ampio, perché con la presenza di nuove, per esempio adesso va di moda anche nella nostra, da parte anche di tanti italiani, per esempio fare la scelta del buddismo, cioè le scelte delle religioni orientali, della spiritualità orientale. Questa scelta è italiani, io ne conosco un certo numero di persone che hanno scelto di convertirsi al buddismo perché lì hanno trovato la loro pace, la loro serenità, eccetera, eccetera. No? Gente che ormai era stata educata, battezzata, educata cristianamente, poi ha fatto la scelta del buddismo. Allora, che cosa dice questa teoria? Dice che ogni comunità culturale, religiosa, eccetera, eccetera, ha una sua morale. E benissimo così. Cioè, i cattolici seguono la morale cattolica, i musulmani seguono la morale musulmana, gli ebrei seguono la morale ebraica, i buddisti seguono la morale buddista, i comunisti seguono la morale dei comunisti, eccetera. Dunque, ci sono... La tesi di fondo è che ci sono, nella nostra società attuale, proprio segnata da questo pluralismo, ci sono tante comunità morali, cioè tante visioni differenti e comprensioni differenti della vita. e ogni comunità ha le sue regole, ha le sue, i suoi mezzi di formazione, ha i suoi percorsi. Noi per esempio, noi cattolici abbiamo il catechismo, ai nostri bambini gli facciamo fare il catechismo, il battesimo, la comunione, la cresima, eccetera. No, e va tutto bene, cioè ogni comunità ha le sue regole e ha le sue vie, i suoi strumenti di formazione. E questo non fa problema, cioè nel senso che ogni comunità si faccia la sua morale. Però il problema nasce quando dal livello della singola comunità di appartenenza passiamo al livello sociale, a livello pubblico, perché a questo livello non c'è più una comunità sociale dominante, cioè i cattolici non sono più, per esempio anche qui in Italia, non sono più la maggioranza, ma non c'è neanche nessun'altra comunità né religiosa né ideologica che sia maggioranza. Oggi in Italia diventa difficile trovare una comunità morale che abbia dei valori comuni e che sia maggioritaria. Allora, in questo senso, quindi abbiamo, se dicono i fautori questa impostazione, abbiamo diverse concezioni etiche che si confrontano all'interno della società, ognuna con un suo patrimonio di dottrine, di valori, di regole, eccetera, eccetera, che sono certamente belli, sono importanti, però quando, siccome nessuna di queste comunità è largamente maggioritaria, quando arriviamo a dover determinare lo Stato, perché poi non possiamo dire allora rinunciamo a fare leggi dello Stato, ogni comunità si faccia le sue leggi e ognuno si regoli come pare, perché alla fine questo vorrebbe dire anarchia, no? Allora abbiamo bisogno, siccome viviamo comunque insieme, abbiamo bisogno di leggi che in qualche modo regolamentino il comportamento di tutti. Ma come facciamo a fare queste leggi se abbiamo prospettive etiche differenti? Pensate per esempio l'aborto, c'è chi lo vuol fare perché lo ritiene una cosa sacrosanta e c'è invece noi cattolici che diciamo che l'aborto non si può fare. Allora, qual è la posizione giusta? Cioè, è giusto vietarlo l'aborto o è giusto permetterlo? Che cosa si deve, qual è la posizione che va avallata? Allora, sul piano, in questa prospettiva, è chiara la distinzione tra il piano privato e il piano pubblico. Sul piano privato ognuno segue la sua comunità di appartenenza. Quindi se tu sei cattolico, segui la morale cattolica, se tu sei musulmano, segui la morale musulmana, se tu sei buddista, segui la morale buddista, se sei marxista, segui, eccetera, eccetera, no? Quindi sul piano della morale privata, ogni comunità, ognuno si scelga, in base alla comunità morale di appartenenza, ognuno segue le sue regole. Sul piano però della morale pubblica, siccome non c'è una morale unica e non ci sono neanche dei criteri di qualitativi per cui io posso dire che questa morale è meglio di quell'altra o che questo patrimonio di valori è più giusto e migliore di quell'altro, allora il criterio qual è? Il criterio da adottare diventa un criterio di tipo maggioritario, cioè quando si devono fare delle leggi vale il principio della maggioranza, per cui il bene o il male non sono dati da quello che è in sé giusto, ma sono dati da quello che la maggioranza dei cittadini, la maggioranza dei componenti della comunità sociale, politica, economica sceglie. Per cui, per esempio, nel momento in cui un referendum o attraverso le elezioni, perché si presume che le elezioni attestino il sentire del popolo, quindi se una maggioranza di parlamentari, oppure attraverso un referendum. Un referendum, per esempio, in Italia, il 66%, credo, ma forse di più, degli italiani ha detto sì alla legge sull'aborto, dunque, dal punto di vista sociale, dell'etica pubblica, l'aborto è lecito perché la maggioranza degli italiani si è espressa in un referendum a favore dell'aborto. Quindi la regola è, ripeto, sul piano morale personale tu segui la tua comunità di appartenenza, no? Quindi le regole tu le trovi nella tua comunità di appartenenza. Sei cattolico, segui le regole della Chiesa cattolica. Sei ortodosso, segui le regole della Chiesa ortodossa. Però sul piano collettivo, proprio perché non si possono dare dei giudizi di valutativi di una morale migliore, una morale peggiore, allora qual è il criterio? Ognuno vale il criterio della maggioranza, quindi prevale quello che la maggioranza a un certo punto dice essere giusto. Voi, questo è molto, viene passato oggi per una cosa estremamente logica, ma vorrei ricordarvi che questa logica presenta qualche problema. Per esempio, vi ricordo che Hitler è andato al potere con il consenso della maggioranza dei tedeschi. Allora che cosa vuol dire? Che tutto quello che Hitler ha fatto era giusto ed era moralmente buono perché la maggioranza dei tedeschi l'aveva votato e aveva... Cioè c'è un criterio oggettivo per decidere che cosa è bene e che cosa è male, o è soltanto sul piano dell'etica pubblica? È soltanto il criterio della maggioranza elettorale. Cioè, per dire, se un domani il 50% più uno degli italiani decidesse che tutti i negri o tutti i musulmani o tutti, non so, gli ebrei devono essere buttati a mare o devono essere messi in campi di concentramento, questo diventa giusto perché il 50% più uno delle persone ha detto che si deve fare così? Cioè l'etica pubblica è semplicemente soltanto un'etica che prende per assolutamente vero quello che la maggioranza in quel momento, in quel periodo storico, in quella situazione storica decide, o c'è un criterio di oggettività? Ci siamo? Ultima concezione. Allora, più altro, la concezione terministica, vabbè. La concezione soggettivistica, la concezione utilitaristica, la concezione convenzionalistica, l'ultima concezione è quella che si chiama la concezione personalistica, che è quella anche che la Chiesa ha fatto proprio. Che cosa ci sta? Qual è il principio di fondo della concezione personalistica, che, ripeto, è quella seguita dalla Chiesa, e non soltanto dalla Chiesa cattolica, è quella seguita in genere dalle Chiese cristiane, è quella seguita in larga parte anche dal mondo, dalle altre religioni, ed è quella anche adottata e seguita da molte persone che non sono cattoliche o non sono cristiane come fede, però che condividono questa prospettiva. Che cosa dice la cultura personalistica? Dice che il valore fondamentale, c'è un valore fondamentale che deve stare alla base di tutto. Il valore fondamentale è dato dalla dignità della persona umana e di ogni persona umana. Cioè, ogni persona umana è non soltanto un mezzo, ma è un fine. Lo diceva già Kant, non so se sapete, è uno dei grandi principi enunciati da Kant, che poi non era una... Kant sapete che era un illuminista, ma Kant dice, in un suo testo molto famoso, che il principio di fondo della vita è tratta sempre l'umanità sia in te stesso che nel tuo prossimo, sempre anche come fine e mai soltanto come un mezzo. Ma questo è un principio che in realtà, prima di averlo detto Kant, l'aveva detto qualchedun altro. Cioè il principio del rispetto della dignità di ogni essere umano per il fatto stesso di essere appartenente alla specie umana. Quindi non perché piace, non perché è in base al criterio del piacere, non in base al criterio dell'utile, neanche in base al criterio della convenzione, cioè di quello che la maggioranza, ma proprio per il valore ontologico, scusate il parolone, che vuol dire il valore in sé dell'essere umano in quanto tale. Faccio notare, quindi ogni essere umano di qualunque razza, stirpe, religione, età, sesso, condizione sociale, politica, economica, stadio di vita, dall'embrioncino che è ancora nel seno della mamma fino al vecchietto demente che è in un letto di ospedale, comunque ogni essere umano è il più alto valore che ci sia. Non c'è niente di più importante della persona umana. E allora, da questo punto di vista, questa concezione fa sì che la persona umana rimanga il punto di riferimento fondamentale, diventi il criterio di riferimento, il criterio base sul quale valutare e giudicare le singole posizioni e le singole proposte. Allora, detto in modo così, proprio modo molto terra-terra, è bene tutto ciò che aiuta la promozione della persona, tanto come singolo quanto come umanità, è male tutto ciò che in qualche modo danneggia la persona o sminuisce la persona o la riduce a nulla. Questo tanto come singolo quanto come collettività. Faccio presente un'altra cosa che a me pare noi quando parliamo di persona, dopo proprio mi fermo perché poi non voglio così occupare tutto il tempo, quando noi parliamo, anche perché è un'ora che sto parlando, quando parliamo di persona noi siamo facilmente tentati di pensare all'individuo. Cioè per noi il concetto di persona e il concetto di individuo sono la stessa cosa. Guardate che non è così. Il concetto di persona, anche nella tradizione cristiana, non è uguale al concetto di individuo. Perché il concetto di individuo dice relazione a me, visto nella mia unicità. Cioè ci sono io, punto e basta. Il concetto di persona invece è un concetto che sottolinea la dimensione relazionale ed è un concetto, quello di persona, che ha la sua origine, qui vedo dei miei alunni di teologia, queste cose le dovrebbero, ha la sua origine nelle discussioni dei concili, dei primi concili, circa la Trinità e circa Cristo. Voi sapete che la Chiesa insegna, i dogmi della Chiesa insegnano che Gesù è una persona in due nature, la natura divina e la natura umana, e Dio è una natura in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dunque il concetto di persona è un concetto che è stato portato in auge, è stato valorizzato dal cristianesimo, perché prima era un concetto abbastanza, così c'era, non l'ha inventato il cristianesimo, però era un concetto abbastanza marginale. Il cristianesimo lo ha evidenziato, ma il concetto di persona dice non soltanto l'individuo singolo, ma dice l'individuo in quanto è parte di una relazione. Quindi l'individuo non soltanto visto come una specie di compartimento stagno, di monade che va per conto suo, ma l'individuo sempre nella sua relazione con gli altri. Allora da questo punto di vista la Chiesa sottolinea che l'importanza non soltanto di salvaguardare la dignità dell'individuo, ma di salvaguardare il carattere relazionale che ogni uomo porta in sé. Cioè l'uomo non è fatto soltanto, non ha soltanto bisogno di essere rispettato nella sua vita, cioè di non essere ammazzato. L'uomo ha bisogno di essere in relazione con, perché ci dice la scrittura, e questa è una cosa molto, molto chiara nel testo biblico, per la Bibbia l'uomo è un essere povero. Cioè, questo quelli che stanno facendo il matrimonio con, perché sto facendo un corso di matrimonio, vedo che qui c'è qualche mio alunno, allora chiedo scusa per queste ripetizioni, perché l'uomo è un essere povero, nel senso che non è bastante a se stesso, ma ha bisogno di qualcosa al di là di se stesso per realizzarsi. L'uomo è, da questo punto di vista, un essere bisognoso di relazione, e che soltanto nella relazione con altro da sé trova la sua felicità e può avere il compimento della sua vita. Allora la concezione cristiana, ma non soltanto, è la concezione personalistica, diciamo così, è una concezione che non guarda soltanto all'individuo nella sua singolarità, ma guarda l'individuo in quanto è un essere in relazione e in quanto è il rapporto tra l'individuo e la collettività o gli altri comunque, che consentono a ogni persona di avere quanto gli occorre per realizzare se stesso. È il principio della solidarietà, cioè è il principio per cui, ed è questo che se gli uomini capissero questa cosa, avremmo risolto una quantità industriale di problemi. Cioè il bene, mi spiego, poi chiudo, davvero l'ultima cosa che vi dico, diceva un autore, la pagnotta, il pezzo di pane, se me lo pago io, mi compro una pagnotta e me la mangio io, quella pagnotta per me è un bene materiale, no? Cioè è qualcosa che mi serve per sopravvivere, bene. Però se quella pagnotta io la spezzo e la metà la do a un poveraccio che ha fame, quella pagnotta non è più soltanto un bene materiale, diventa un bene spirituale. Cioè attraverso l'atto di carità che io faccio, io non soltanto salvaguardo la mia esistenza, ma cresco nella mia dignità e nella mia realtà di persona umana. Perché è amando che si cresce, è l'amore il principio che fa crescere le persone. Allora, la Chiesa non soltanto dice che bisogna rispettare la vita nel senso di non ammazzare le persone, ma ci dice molto di più. Quando la Chiesa insiste sul fatto che la persona va rispettata, non vuol dire soltanto che non posso ammazzare nessuno e che non devo ammazzare nessuno, ma ben di più, io mi devo preoccupare di mettere l'altro nella condizione di poter vivere il meglio possibile, perché questo alla fine è anche il mio vantaggio. Una società dove, per esempio, i più poveri, dove ci si prende cura dei più poveri, è dei più poveri in tanti sensi, cioè c'è una povertà economica, ma c'è anche, per esempio, una povertà, l'handicap, cioè ci sono di quelle povertà che non sono povertà di tipo economico, sono povertà di tipo umano. Per esempio, pensate oggi, tanto per tutto il problema degli anziani. Oggi gli anziani rischiano di essere una categoria altamente povera, anche se poi hanno casomai dei conti in banca che sono... Però l'anziano oggi, proprio perché rischia di essere abbandonato a se stesso, e rischia la solitudine. Allora, cosa vuol dire? Che ogni persona è un valore. Non vuol dire semplicemente soltanto che non lo debba ammazzare, ma vuol dire che debbo cercare di fare di tutto perché la sua dignità, non soltanto la sua dignità biologica, ma la sua dignità di persona sia salvaguardata, promossa il più possibile, perché attraverso la sua dignità passa anche la mia dignità. Cioè una società in cui ci si prende cura degli ultimi e dei poveri e dei deboli è una società umana. Una società invece in cui il povero, l'ultimo e il debole è tagliato via o è emarginato è una società disumana, perché torniamo al nazismo, torniamo alla prospettiva in cui i forti, i potenti, quelli che urlano, quelli che sono capaci di farsi sentire, quelli sono rispettati, onorati e riveriti da tutti, quegli altri poverini che o non hanno voce per urlare, oppure non sono più in grado di urlare, o non sono più in grado di farsi valere, quelli poveretti, ognuno gli mette i piedi in testa. Ricordatevi sempre che la Matteo 25 dice che alla fine dei tempi, quando il Signore tornerà, non ci chiederà quante volte siamo andati a messa, quante volte ci siamo confessati, ci chiederà: avevo fame e mi hai dato o non mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato o non mi hai dato da bere, ero nudo, mi hai vestito o non mi hai vestito. Signore, ma quando mai? Quando ti abbiamo visto nudo, affamato, assettato, eccetera, eccetera, e ti abbiamo o non ti abbiamo? Tutte le volte, ve lo ricordate questo testo, no? Tutte le volte che voi avrete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Allora questo è il personalismo, cioè prendersi cura di ogni persona, non soltanto nel senso di rispettarne la vita biologica, ma nel senso proprio di rispettarne e promuoverne il più possibile la dignità, perché ogni persona è un fine e non soltanto un mezzo in funzione di qualche cos'altro. Adesso basta perché...